Amen. Buongiorno a tutti. Veramente bello, stamattina sentivo proprio, facciamo a gara chi loda, chi onora il Signore, proprio questo sentimento di gratitudine, no? Che fuori non troviamo. Fuori c'è solo un sentimento di lamentarci di continuo, no? Io questo vedo. Stamattina il titolo del messaggio è accontentarsi o rassegnazione. Chiaramente ogni messaggio, come anche nell'antichità, no? Nella scrittura vediamo che ogni profeta comunque viveva un po' quello che poi andava profetizzando, anche nella scrittura, e riguardano anche aspetti della mia vita. Accontentarsi o rassegnazione, come diceva. Il termine accontentarsi ha un'accezione, diciamo, positiva, direi, no? L'essere soddisfatti non è qualcosa di sbagliato. Leggevo che qualcuno ha detto che è meglio avere il 50% di qualcosa che 50% sì, di qualcosa che il 100% di niente, per esempio. Allora mi sono chiesto, ma nel cammino con Dio, no? È giusto e lecito accontentarsi? Chiaramente non mi riferisco alle cose materiali, ma di ordine spirituale. Perché? Perché leggevo qualche passo, per esempio, no? Anche il Signore Gesù ci invita. Dice, desiderate le cose di lassù, quindi ci chiama ad avere un desiderio, ad un'aspirazione. Allora diventa evidente, cioè che se siamo invitati a desiderare le cose di lassù, prevede in questa domanda, cioè è un fattore insito in questo invito ad non accontentarsi, come dice, delle cose di qua giù. Però è sottile la linea di demarcazione, no? Da l'accontentarsi e la rassegnazione. Leggevo un brano, leggiamo stamattina, faremo alcune riflessioni su un brano del libro di Giosuè, il libro delle vittorie, direi, no? Il libro di Giosuè, mentre i giudici è il libro del declino di Israele, Giosuè avanza vittorioso, spesso fidandosi di Dio. Però a un certo punto vediamo in questo capitolo 7 del libro di Giosuè una battuta di arresto. Ai figli di Israele commisero un'infedeltà circa l'interdetto, poiché Acan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zerach della tribù di Giuda, prese dell'interdetto e l'ira del Signore si accese contro i figli di Israele. Giosuè mandò degli uomini da Gerico ad Ai, che è vicino a Bet-Aven, a oriente di Betel, e disse loro, salite ed esplorate il paese. E quelli salirono ed esplorarono Ai. Poi tornarono da Giosuè e gli dissero, non occorre che salga tutto il popolo, ma salgano 2 o 3.000 uomini e sconfiggeranno Ai. Non stancare tutto il popolo, mandandolo là, perché quelli sono in pochi. Così vi salirono del popolo circa 3.000 uomini, i quali si diedero alla fuga davanti alla gente di Ai. E la gente di Ai ne uccisa circa 36. Li inseguì dalla porta fino a Sebarim, li mise in rotta nella discesa, e il cuore del popolo venne meno e si sciolse come acqua. Giosuè si stracciò le vesti e si gettò con il viso a terra davanti all'arca del Signore. E stette così fino a sera, egli con gli anziani di Israele. Si gettarono della polvere sul capo. Giosuè disse, «Ah, Signore Dio, perché hai fatto attraversare il Giordano a questo popolo per darci in mano gli Amorei e farci perire? O ci fossimo pure accontentati di rimanere di là dal Giordano? Ahimè, Signore, che dovrò dire, ora che Israele ha voltato le spalle ai suoi nemici? I cananei e tutti gli abitanti del paese lo verranno a sapere, ci accercheranno e faranno sparire il nostro nome dalla terra». E tu che farai per il tuo gran nome? Il Signore disse a Giosuè, alzati, perché te ne stai così prostrato con la faccia a terra? Israele ha peccato, essi hanno trasgredito il patto che avevo loro comandato di osservare. Hanno perfino preso dell'interdetto, lo hanno rubato, hanno mentito e lo hanno messo fra i loro oggetti. Il messaggio veramente verte su quella frase. Ah, ci fossimo accontentati, dice Giosuè, no? A un certo punto. Ma chi ce l'ha fatto fare? Signore, chi ce l'ha fatto fare? Perché abbiamo attraversato il Giordano per soccombere? Ma se fossimo rimasti là al Giordano, a quest'ora tutto ciò non sarebbe accaduto. Sono i primi pensieri che si affacciano alla mente del condottiero, Giosuè. E va davanti a Dio a chiedere il perché, i suoi perché. Perché, Signore, hai promesso, ci hai portato qua, per poi abbandonarci, dice, no? Chiaramente bisogna aprire una parentesi. Giosuè, non lo leggiamo all'inizio del capitolo, ma Giosuè non sapeva dell'interdetto, eh? Giosuè non sapeva dell'interdetto, non sapeva della vera causa, della vera disfatta che era stata appunto la causa che Acan aveva preso dell'interdetto. Però Giosuè si concentra, a un certo punto, vediamo, appena ha questa battuta di arresto, si concentra su quello che ha lasciato indietro, sul passato, si volta subito dietro, no? Dice, ma se fossimo rimasti là, dimenticando appunto la prospettiva futura. E questo lo vediamo spesso nella scrittura, perché direi che è insito nell'uomo, no? Anche, vi ricordate gli egiziani? Cioè gli egiziani, se fossimo rimasti in Egitto, ma mangiavamo in abbondanza, cioè, quando poi hanno subito delle angherie, dei maltrattamenti indescrivibili, però subito si girarono indietro. E spesso quando ci giriamo indietro, dimentichiamo, quando siamo pronti a lamentarci, dimentichiamo le cose belle per ricordarci solo le cose brutte. Quindi direi che appunto questa è una condizione che accomuna molti. Ed è pericoloso rimanere legati dal passato. Una volta ho letto in un libro sempre di letteratura cristiana un racconto, no, che parlava, una breve parentesi, di come fanno ad ammaestrare gli elefanti, no, in India. Pensate che da piccoli, da cuccioli, no? Il piccolo pachiderma lo legano con una corda d'acciaio. L'elefante, per svincolarsi, tenta di andare via e si fa male, gli provoca molto dolore. L'elefante ha una mente incredibile che anche da grande viene condotto dal suo padrone con una semplice cordicella, perché lui ricorda che se tenta di svincolarsi prova dolore. Appunto, nel tuo tentativo di svincolarsi gli provocherebbe del dolore. Ed è bloccato. E anche per un cristiano questa condizione, un figlio di Dio, potrebbe essere un vincolo, quello anche del passato. Una condizione come, per esempio, anche un peccato non del tutto confessato, come una persona non perdonata, o addirittura magari noi stessi che non ci siamo perdonati. Succede anche quello. E potrebbe essere vincolante. Ma, come sentivo anche qualche preghiera stamattina, siamo chiamati ad non guardare indietro, ma ad andare a guardare avanti, a ringraziare per quello che abbiamo ricevuto e a fissare lo sguardo davanti. Paolo parla in questi termini, no? Dice, bellissimo questo Filippesi 3,14, dice, fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro, protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio celeste della vocazione di Dio in Cristo Gesù. È meraviglioso, è stupendo questo passo, perché anche come diceva il fratello Mario, vediamo sempre più che le cose passate non ci interessano più e siamo sempre più protesi per andare avanti verso la meta. Ed è azzeccato anche il parallelismo tra la corsa come atleta, io spesso lo faccio, no? È la corsa cristiana, quanto mai azzeccato, perché nella gara di atletica, quando inizia la sofferenza, quando iniziamo a faticare, ci sono dei metodi, ne parlavo con un fratello, per eludere la fatica, per ingannare la mente, per evitare di fermarsi in gara, che praticamente è quello di non considerare mai i chilometri fatti. Perché in automatico la nostra mente pensa quanti chilometri rimangono ancora e ti fermeresti subito. Quindi, come in una maratona, per esempio, si vive chilometro per chilometro. Noi siamo chiamati a vivere ogni giorno non guardandoci indietro, non andando troppo di fretta per anticipare i tempi, diciamo, ma proprio vivere i nostri giorni, subito anche il Signore Gesù, no? Ogni giorno al suo peso. proprio chilometro per chilometro, con il pensiero però chiaramente rivolto al traguardo. Però può succedere, come Giosuè, torniamo al brano, che a un certo punto ci voltiamo indietro. Può succedere che a un certo punto si può insinuare, ma anche il nemico magari che si insinua, che ti dice: ah, ma se fossi rimasto indietro, secondo me ad oggi non ti troveresti così. E si può cadere purtroppo nella rassegnazione. Magari si può pensare anche per un attimo addirittura a casi più critici, che Dio si è voltato dall'altra parte. Oppure si hanno dei dubbi sulla nostra posizione, il nemico mette il coltello lì, sulla nostra posizione davanti a Dio. Chiaramente noi siamo chiamati ad essere sinceri ed metterci in giusta condizione davanti al Signore e confessare se abbiamo qualcosa da confessare. Addirittura Giosuè iniziò ad avere dubbi sull'autenticità delle promesse divine. Ricordate, io sarò sempre con te, io non ti lascerò, io non ti abbandonerò. Aveva promesso Dio, l'El Shaddai, il Dio onnipotente, no? Giosuè forse non dubita di Dio, io non credo che dubita di Dio, ma inizia a dubitare anche della sua posizione. Vuoi vedere che mi sono illuso? Pensò Giosuè. Giosuè, vuoi vedere che hai osato molto, forse, hai chiesto molto a Dio? Ma cosa credevi di fare? Ti sei montato la testa. Chissà quante cose gli hanno, come si suol dire, frullato nella mente di Giosuè. Giosuè riusciva già a prevedere la disfatta di Israele. Inizia a, come si suol dire, ai giorni nostri, a piangersi addosso. Forse non era diretta a me la promessa, eppure mi sembrava così chiara l'indicazione da parte dell'Eterno. Giosuè ha una battuta di arresto. E spesso la battuta d'arresto accade quando meno te l'aspetti, quando pensi di essere pronto, ma quando arrivano spesso anche i dubbi. Vuoi vedere che il Signore si è girato dall'altra parte? Ho chiesto troppo al Signore? Forse non è questa la via? Forse era più conveniente fare un passettino indietro? Ma se ci fossimo accontentati? Ma è della stessa domanda che mi sono posto io. Ma se mi accontentassi di vivere una vita con un piede dentro e uno fuori? Perché quello voleva significare essere usciti dall'Egitto, dal deserto spirituale, per poi rimanere al di là del Giordano. Ma voi ricordate cosa ordinò ai sacerdoti che portarono l'arca nell'attraversare il Giordano in piena? Vi ricordate in Giosuè 3 cosa è scritto? Lo leggo. Appena quelli portavano l'arca, giunsero al Giordano e tuffarono i piedi nell'acqua della riva. Il Giordano sta riva dappertutto durante tutto il tempo della mietitura. Non prima, non un istante prima, perché quando Dio ti mette dinanzi a delle situazioni che umanamente sono impossibili, sono difficili, situazioni complicate, per non dire impossibili, Dio agisce, perché Dio agisce, ma tu il piede, anzi i piedi, li devi mettere nell'acqua. Se leggete nel brano, magari a casa di Giosuè, è sottolineato spesso questo fatto che tutti i due piedi dovevano entrare nell'acqua. È scritto tuffarono i piedi. Non si bagnarono appena appena, misero il piede per vedere un po' se l'acqua si ritirava davanti a questo fiume in piena, ma tuffarono i piedi in piena. Il passo di fede siamo sempre chiamati a farlo. Questo in ubbidienza al Signore. Non è facile. Certo, il Signore opera. Ma se ti accontenti di rimanere con un piede bagnato e uno asciutto, sei sicuro che non vedremo un benché. Caro Giosuè, voglio dirti una cosa: se ti fossi accontentato, non avresti visto il passaggio del Giordano, non avresti visto il fiume Giordano mentre era in piena ritirarsi. Giosuè, se ti fossi accontentato, tutto ciò non l'avresti visto. Giosuè, se ti fossi accontentato, non avresti visto le mura di Gerico spesse, più di un metro, crollare. Quando Dio ci chiama all'ubbidienza, un altro fattore che non possiamo passare né a destra e né a sinistra di Gerico, né sotto e né sopra, perché non c'erano gli aerei. Dio aveva avvisato di guardare, è scritto, di guardare bene la via che dovevano percorrere. Dice: guarda bene la via che devi percorrere. Siamo chiamati ad affrontare l'ostacolo. Non possiamo trovare un compromesso, non possiamo rimanere nella promiscuità, non possiamo accontentarci. Dio ti chiama ad andare oltre. Le difficoltà servono a tal proposito. Ma un altro fattore è che se Giosuè si fosse accontentato, per esempio, o se noi ci stiamo accontentando, ci stiamo privando di vedere come Dio stesso, come Gesù stesso combatte per noi. C'è quella esperienza che fa Giosuè nella valle del Giordano. Giosuè, mentre pensava come affrontare le mura di Gerico, no? Davanti a questo imponente, Gerico aveva delle mura spessissime, infatti anche dai ritrovamenti sono rimasti molti colpiti, no? E anche la scienza ha proprio visto che c'è stato un terremoto che ha proprio dissolto Gerico. Mentre nella valle del Giordano, come dicevo, incontrò, a mio avviso, Gesù, perché chiaramente è una teofania questa qua, che è una manifestazione di Dio, l'angelo dell'Eterno. E quello scritto in Giosuè 5:14, e quello rispose: no, io sono il capo dell'esercito del Signore, arrivo adesso. Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: che cosa vuole dire il mio Signore al suo servo? Il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè: togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. Giosuè fece così. Dico questo perché l'uomo riceve l'adorazione, è solo Dio riceve l'adorazione. L'uomo riceve l'adorazione al prostarsi di Giosuè. Non era un angelo qualunque, non era una creatura, ma era il creatore. E accontentarsi di fermarsi prima, di non voler andare avanti, appunto, limitiamo l'opera che Dio vuole realizzare nella nostra vita. Se rimaniamo con un piede dentro e un altro fuori, stiamo solo ostacolando l'opera che Gesù vuole fare nella nostra vita, perché non ci forza, sappiamo che non ci forza. Ma adesso insieme a voi vorrei considerare il perché della rassegnazione di Giosuè, cioè le motivazioni di tutto ciò, di come è arrivato a quello. Quando subentra questa condizione è sempre preceduto da due fattori: da una mancata relazione costante con Dio, o riporre più fiducia a ciò che il mondo, gli uomini, propinano, invece di confidare in ciò che è scritto nella parola di Dio. Se Giosuè si trovò in quella circostanza, una delle cause era perché aveva creduto e agito sulla base delle parole dette da quegli uomini, dalle spie. Le spie fecero una perlustrazione, videro che Ai era piccola, era conquistabile, diciamo, per i parametri umani. E chi lo sa cosa si dissero tra di loro mentre tornavano verso il capo Giosuè? Ma sì, dai, ma figurati se il Signore non ci dà questa piccola cittadina. Figurati se non riusciamo a battere poche migliaia di uomini. Figurati se il Signore non ci dà questa piccola frazione, no? Ci ha dato Gerico, è già fatta. In certo qual modo fecero una previsione della vittoria, una previsione. Ma noi abbiamo a che fare con un Dio imprevedibile. Tornando da Giosuè, gli disse: non coinvolgere tanti uomini, sono in pochi, lascia stare, fai salire solo 2-3 mila uomini. Giosuè ascoltò la loro parola, si fidò della loro versione, che sicuramente era realtà dal punto di vista umano, perché non disse nulla di, ma ripeto, dal punto di vista umano. Giosuè dimenticò per un attimo che se il popolo era lì, era solo perché Dio l'aveva fatto avanzare sempre mediante la fede e non la visione umana. Ci sono sempre momenti nella nostra vita che siamo chiamati a fare delle scelte, siamo chiamati a prendere una decisione. Ci fidiamo di Dio, di ciò che Lui ha detto, oppure ci fidiamo di ciò anche che vediamo nella nostra vita. È facile, no? Spesso è facile accreditare quando c'è una vittoria, quando c'è nella gioia nella nostra vita, dicendo: grazie, Signore, del tuo intervento, grazie per come hai operato, grazie per quello che hai fatto, per quello che stai facendo. Ma quanto è difficile dire grazie, Signore, per come stai operando, per quello che farai, anche se tutto ciò non è visibile ad oggi. La mia vita è un disastro il mio lavoro è un disastro, il mio matrimonio è un disastro, la mia situazione economica è un disastro, la salute è un disastro, ma io ho fiducia che tu stai operando nella mia vita, io ho fiducia nel tuo intervento nella mia vita, tu stai operando anche se io non vedo. Questa è la fede, se no viviamo come il mondo, per visione. Tutto ciò è realizzabile solo se alla base abbiamo una buona relazione con Dio, se no è un attimo a camminare con le nostre gambe. Noi esseri umani, noi adulti, io spesso me lo ricordo, abbiamo, permettetemi, un handicap nel cammino di fede. Siamo degli abili calcolatori, purtroppo è la nostra storia, crescendo, siamo bravi a fare i conti, se i conti tornano allora magari uno può dire, oh, Dio c'è propizio perché le cose vanno bene, Dio sta benedicendo il nostro servizio, il nostro ministero, questa evangelizzazione, vediamo anche addirittura quanti sono attratti da chiese che crescono numericamente, piuttosto magari di un'altra che avanza lentamente. Questo perché ragioniamo appunto con la mente umana, che se i conti tornano allora tutto va bene. Ma l'invito questa mattina è proprio non a farsi troppi conti, troppi calcoli nel cammino col Signore. Chiaramente Dio ci chiama ad essere premurosi verso il mondo, attenti verso il mondo, ma spregiudicati in quanto alla fede però. C'è sempre quel parallelismo tra l'adulto e il bambino, no? Io lo vedo nei miei figli, nella più piccolina più che altro, la più grande già adesso non lo fa più. La più piccola si fida del papà, si fida di quello che dice il suo padre. E per esempio, non so se vi ricordate anche a tal proposito, no? Altri episodi dove uomini, per esempio, avevano pensato, no? O ideato un percorso da fare, ma anche uomini di Dio parlo, no? Di servizio, ma Dio aveva un altro piano. Mi veniva in mente, no? A proposito proprio di non mettersi prima davanti al Signore, due episodi dal libro degli Atti, no? Stefano e Filippo. Noi Stefano, ad oggi, come lo ricordiamo? Perché è stato il primo dei martiri, no? Non lo ricordiamo certamente perché è stato un buono diacono. Stefano lo ricordiamo come il primo martire della fede. Eppure Stefano era stato istituito come diacono, è scritto, no? Stefano era stato indirizzato per prendersi cura delle vedove, no? È scritto. Ma prese a parlare per testimoniare appunto del Cristo. Forse Stefano sarebbe vissuto qualche anno in più. Se si fosse fatto i fatti suoi. Stefano ebbe un impatto clamoroso proprio perché non stette zitto. Quando egli moriva davanti a lui c'era un uomo che tra qualche anno sarebbe stato portavoce di Cristo nel mondo allora conosciuto. Mi riferisco a Saulo da Tarso, o meglio l'apostolo Paolo. Lo stesso Filippo, no, viene indirizzato come un altro diacono. Filippo è un altro diacono, come a certo punto del suo ministero, non di diacono ma di evangelista. Perché a ciò il Signore lo chiama. Filippo ebbe un impatto incredibile quando fu chiamato a lasciare la Samaria per incontrare un solo uomo su quella via, un ministro etiopio, che l'incontro con quell'uomo avrebbe fatto nascere una chiesa in Africa. Pensate Dio come agisce in modo imprevedibile. Noi cerchiamo, abili calcolatori, di prevedere delle situazioni, calcolare, fare tutti i nostri calcoli, ma Dio ci chiama veramente, quello che è stato anche poi dei discepoli, no? Che loro hanno visto, attenzione, perché hanno visto in questi uomini pieni di spirito, è scritto nel libro degli Atti, santo e di fede, e li diciamo indirizzarono verso il diaconato, no? Ebbene, è chiaro che anche gli apostoli, però è scritto, se leggiamo bene nel capitolo degli Atti, che non interpellarono Dio, scelsero secondo dei presupposti, ma i loro presupposti. Non dico che sbagliarono, perché comunque avevano la testimonianza che erano uomini pieni di Spirito Santo e di fede. Ma è scritto proprio, interpellarono gli altri, è scritto a capitolo 6 degli Atti, e non Dio. Quindi è evidente che la scelta che fecero da destinare Stefano e Filippo per il servizio di diaconato, io lo posso dire con tranquillità, non fu proprio azzeccata, non fu qualcosa di sbagliato, però comunque vediamo come il Signore poi dopo li ha indirizzati verso veramente quello che era il suo intento. E tornando al capitolo di Giosuè, leggiamo questo. Il Signore disse a Giosuè, vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re, i suoi prodi e i suoi guerrieri. Voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città facendo il giro una volta, così farai per 6 giorni. Giosuè capitolo 6. Ma Dio non aveva detto di prendere Ai, però, eh? Io non leggo nel libro di Giosuè che Dio ha ordinato di prendere Ai. Giosuè non aveva cercato la faccia di Dio prima di attaccare Ai. Si era fidato dell'uomo invece di Dio. E alla fine vorrei che fosse questo il messaggio di questa mattina nelle nostre menti, no? Messaggio semplice ma reale, che nel cammino con Dio ci sono due condizioni inscindibili, no? Per non cadere nella rassegnazione. È una giusta relazione con Lui, e aggiungerei anche questa mattina, perché spesso siamo pronti nelle grandi battaglie, nei grandi disastri, no? Nella nostra vita, ci mettiamo in preghiera, cerchiamo la faccia di Dio, e poi nelle cose piccole, come Ai, andiamo avanti noi, con le nostre risorse, con la nostra forza, e prendiamo delle batoste, delle battute di arresto che magari non ci aspettavamo. Quindi una giusta relazione con Lui, non agire mai senza prima aver interpellato il Signore, questo lo possiamo fare costantemente, anche dopo tra di noi, nel parlare dell'estate, delle vacanze. Perché questo ha anche una ripercussione su quello che è l'aspetto comunitario. La scelta di Giosuè ebbe conseguenze per tutto Israele. Ed è bello, è significativo più che altro, non bello. Quando Dio parla al plurale all'inizio, no? Cosa dice? Israele ha peccato. Cioè, Acan ha preso lui l'interdetto e Dio parla al plurale però. Giosuè aveva le sue responsabilità perché non si era messo in qualità di condottiere, di capo, però Dio parla a plurale. Israele ha peccato, non dice Acan ha peccato, che sicuramente ha peccato, non dice Giosuè cosa hai fatto. Le scelte che facciamo hanno delle ripercussioni, sia le scelte che facciamo sia fuori che dentro la Chiesa, hanno inevitabilmente anche delle ripercussioni nella comunità, non solo per noi, ma anche per tutta la Chiesa. Questo è il messaggio che stamattina avevo nel cuore, quello proprio di non rassegnarci e di tenere bene in mente che è fondamentale appunto una giusta relazione con Lui, non agire mai con le nostre risorse, non credere ciò che il mondo propina, tutto, i media e quant'altro, ma confidare in ciò che è scritto. Amen.